comunque nella realtà, infatti, il maestro riteneva che questo mondo condizionato, questo mondo illusorio, questo mondo in cui niente è come appare, fosse naturalmente un mondo in cui la forza prevalente fosse il dolore e la sofferenza. Aveva naturalmente specificato tutti i tipi di dolore che esistevano. In sanscrito dolore si dice dukkha, ed è, vuol dire qualche cosa che non si può sopportare, qualche cosa che non si può sostenere. E il dolore psicologico, noi lo chiameremo sofferenza meglio, che naturalmente inquina la nostra esistenza. Solo che il maestro diceva, questo dolore così, la sofferenza, non serve assolutamente a nulla. Non è che può essere rimedio a nessun male o espiazione di qualsiasi cosa. Bisogna eliminare questo dolore nelle cause del dolore stesso, cioè l'origine della sofferenza, le cause della sofferenza e i metodi per far sì che questa sofferenza non ci sia. E aveva enunciato quattro nobili verità, di cui la quarta è appunto di capire come si può superare questa sofferenza. E questa sofferenza è integrata da quello che quelli che hanno seguito il maestro nel primo concilio hanno definito lo duplice sentiero, che è quello che sarà motivo brevemente della nostra lezione. Diciamo
la quarta nobile verità è la verità della via che porta alla cessazione della sofferenza, o verità del sentiero. Il nobile o duplice sentiero corrisponde, come detto, alla quarta nobile verità. Secondo gli insegnamenti, esiste un sicuro percorso di pratica da seguire per emanciparsi dalla sofferenza e progressivamente raggiungere il nirvana. Esso è detto il nobile o duplice sentiero, che applicato costantemente con la giusta motivazione ed avendo acquisito un corretto metodo, consente di sradicare definitivamente la sofferenza attraverso la rimozione delle sue cause. È la verità che consente di capire la sofferenza, di abbandonarne la causa, praticando simultaneamente 8 rami del nobile o duplice sentiero. Dice il Buddha, ecco la nobile verità del sentiero che porta alla cessazione della sofferenza. E cosa mai è questo sentiero di mezzo che produce la visione e che guida alla calma, alla perfetta conoscenza, al perfetto risveglio, al nirvana? Esso è il nobile o duplice sentiero, ovvero la retta visione.
Ecco qua. Dobbiamo analizzare queste prima leggi questi 8 sì. Punti e poi cercherò di commentarli.
Quindi, esso è il nobile o duplice sentiero, ovvero la retta visione, il retto pensiero, la retta parola, la retta azione, i retti mezzi di sussistenza, il retto sforzo, la retta concentrazione, il retto raccoglimento.
E torniamo indietro.
Quindi,
cominciamo
la retta visione.
La retta visione. Allora, vedere per credere, diciamo, non è assolutamente bastevole, perché noi non vediamo assolutamente niente. Noi non vediamo niente delle cose come sono, noi vediamo soltanto l'apparenza di quello che è. E noi abbiamo un'idea assolutamente erronea di questo mondo e di questo universo, e io non vorrei perdere tempo in tantissime disquisizioni di filosofia, perché devo fare una lezione a Sassari intitolata L'illusione di ogni apparenza, quanto il fatto che quello che noi vediamo, niente di quello che noi vediamo è assolutamente esistente per come lo vediamo. Quando la mattina noi in un giorno d'estate ci alziamo e guardiamo verso l'orizzonte, ovviamente noi crediamo che esista quell'orizzonte. Quell'orizzonte non è assolutamente reale, non è assolutamente reale. Se noi lo raggiungessimo con una barca, vedremo che dopo quell'orizzonte c'è un altro orizzonte ancora, per infiniti orizzonti. Ma quello che è incredibile, quando vediamo il sole compare a quell'orizzonte ben 2 minuti prima che veramente sia lì, perché naturalmente la diffrazione dei raggi fa un effetto di distorsione dei raggi stessi, per cui quella luce viene, diciamo, arcuata, per cui noi vediamo il sole dove il sole non c'è, prima che il sole sorga. Ma quello che è incredibile è che il sole non sorge per nulla, non sorge per nulla. Siamo noi che modifichiamo la nostra posizione in confronto del sole, che resta ben fermo nei nostri confronti, E quando noi camminiamo, per dire, su questo suolo, noi crediamo di essere fermi, non siamo fermi per nulla. Corriamo a una velocità spaventosa, perché corriamo alla velocità della rotazione terrestre, che è una velocità enorme, 1600 km l'ora. Ma quello che è incredibile, insieme a questa Terra, facciamo un giro di rivoluzione intorno al Sole a velocità folli, anche 800.000 km l'ora. Il nostro sistema corre intorno alla galassia a 2 milioni di chilometri l'ora. Siamo noi realmente che lo facciamo, eh? Siamo noi che stiamo correndo a 2 milioni di chilometri l'ora, una cifra assolutamente impensabile. Quando noi guardiamo la Luna, noi crediamo di vedere la Luna. Nella realtà noi vediamo la Luna come era un secondo e mezzo fa. Non è veramente quella la Luna che stiamo guardando, è un'illusione in quel momento. Quando noi puntiamo i nostri telescopi verso l'infinito, voglio dire l'infinito che non è infinito per nulla, noi crediamo di giungere ai confini dello spazio, nella realtà arriviamo all'inizio del tempo. Per cui è tutto una completa illusione. Abbiamo stelle lontanissime, che ci sembrano vicinissime, e invece sono luminosissime e lontane, e altre che sembrano luminosissime sono invece flebili ma vicine, in una costellazione che non è una cosa inesistente, è un'invenzione nostra. Abbiamo l'abitudine di avere schemi mentali, no? Per cui facciamo la costellazione del cane maggiore, la costellazione dell'orsa, la costellazione di quello, di quell'altro. Niente di quello è vero. Tutta invenzione nostra, che abbiamo unito assieme tutte queste stelle che si uniscono e disuniscono e vanno per conto loro in tempi brevi. Ma quando noi vediamo tutto questo, voglio dire, crediamo che questo esista. Invece esistono milioni, miliardi di fantasmi in questo cielo. Non è assolutamente niente che quello che noi vediamo, che veramente. Ma la Betelgeuse, per esempio, che dista 500 anni luce, per dire. Questa cosa potrebbe già essere diventata una supernova, potrebbe non esistere più. E quando noi vediamo quelle bellissime stelle delle Pleiadi, no? Quando arriva la stagione delle Pleiadi, quelle se sono 400 anni luce, ma per capire che cosa vuol dire, stiamo vedendo quella luce come è partita quando Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, Abbiamo sistemi, non so, la galassia di Andromeda, per dire, che 2.200.000 anni per arrivare qui, e di conseguenza non esistevamo nemmeno come Homo sapiens in quel momento, quando quella luce è partita. E così, per dire, quando c'era la galassia Sombrero, guardiamo la galassia Sombrero, che cos'è questa forma galattica? Noi, quando questa luce è partita 30 milioni di anni, non eravamo che un piccolo animale simile a un topo, un po' più grande, con la coda che si aggirava per gli alberi. Questo è il nostro antenato. E abbiamo, diciamo, galassie che sono di, vediamo, 7 miliardi, 9 miliardi, 12 miliardi di anni. E com'era la Terra allora? No, non c'era la terra, non c'era, non c'era. Perciò diciamo, tutto quello che noi vediamo, osservando col telescopio, guardando e osservando questo mondo, questo universo, è un'illusione, non è quella la visione. È una visione scorretta, perché è legata essenzialmente a una cosa che è profondamente, profondamente inesatta. Non è tanto i percettori primari, vale a dire i sensi. In sé i sensi non sarebbero nemmeno dei percettori sbagliati, quanto che questi attraversano una serie di strutture del cervello, che danno di questi sensi una interpretazione. Posso vedere, voi non avete mai visto probabilmente un tempio tibetano, ma ha delle colonne che non sono di questo tipo, sono lisce e sono tonde. Magari uno, molte volte, sono lavorate in un modo che sembrano zigrinate. Magari se io, che sono quasi cieco, voglio dire, mi abbraccio a quella colonna, mi sembra di abbracciarmi a proposito di un elefante. Non è che ci sia grande differenza. Non è che è solo io che i miei sensi toccano qualche cosa che poi interpretano in una maniera erronea. Perciò la visione, vuol dire una corretta interpretazione dei fenomeni che ci circondano, di cui noi stessi però siamo parte integrante. Non è che esiste la natura. Noi siamo la natura, noi siamo parte integrante di questo universo. E perciò la retta visione è naturalmente vedere le cose come sono e non per l'interpretazione che il nostro cervello ne dà. Perciò non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. La prima cosa che bisogna capire che il demone più difficile da sconfiggere è naturalmente l'attaccamento che è legato al fatto che non vediamo i fenomeni come sono, cioè assolutamente transitori, assolutamente non dotati della qualità e della realtà che gli attribuiamo. È come se volessimo toccare l'arcobaleno, oppure dividere delle gocce. È una cosa proprio assurda, perché non abbiamo, tutto questo accade perché esistono delle leggi che noi non capiamo, e se non capendole non vogliamo adattarci ad esse, che sono la legge di gravità, che sono la legge elettromagnetica, che sono la forza nucleare debole, la forza nucleare forte. Sono tutte cose che esistono e che costituiscono questo mondo, ci piace o non ci piace. Abbiamo un mondo finito, però lo interpretiamo come infinito. Mentre abbiamo, tutto questo accade, una velocità della luce finita. Sono 300.000 chilometri al secondo, sembra una cosa così da dire, ma se non fosse che in un anno la luce percorre una velocità di 10.000 miliardi di chilometri, cioè una cosa che è impensabile dalla nostra mente. Ma per fare un esempio, abbiamo nel cortile di casa una stella, che veramente sono tre, ma una di quelle si chiama la Proxima Centauri, la stella a noi più vicina, a 4,3 anni luce, che se noi dovessimo salire sull'astronave più veloce che abbiamo attualmente, la Voyager, che con la fionda gravitazionale può arrivare anche a 70.000 km l'ora, che è una velocità enorme, di molto superiore, varie volte superiore a quella di un proiettile, noi arriveremo sull'Alfa Centauri appena fra 80.000 anni, per dire che cosa significa. Noi non riusciamo a capire questo mondo perché non vogliamo tener conto della legge della relatività, non vogliamo tener conto della luce, soltanto adattandoci alla luce avremo la retta visione. Va bene? Secondo punto.
Il retto pensiero.
Ecco, questo è un altro dei drammi Perché naturalmente cosa succede? Succede che noi siamo figli di nostra madre, e voi dite, beh, di chi dovremmo essere figli? Certo. Ma naturalmente, essendo figli di nostra madre, siccome in sanscrito mamma vuol dire la misura di tutte le cose, misura di tutte le cose. E allora il radicale ma vuol dire ciò che può essere misurato, e la mamma, appunto, ripetendo i due dati, è ciò che proprio dà la misura di tutte le cose. Voi capite che noi siamo frutto dell'evoluzione dal mondo animale, e conserviamo in questa evoluzione dentro la nostra mente tutta una serie di incredibili retaggi di questo mondo antico, attraverso tutto quello che è nel sistema sottocorticale. Quando poi siamo arrivati in questo mondo, eravamo trovatelli in questo mondo, persone che non avevano nessun posto in questo mondo, eravamo cibo per gli altri animali. Allora a questo punto cosa dovevano insegnarci? Dovevano insegnarci la sopravvivenza, le tecniche di sopravvivenza, cercare di tenere a posto il focolare quando l'abbiamo avuto e non l'abbiamo avuto subito, tenendo conto di fare le punte per la caccia e non l'abbiamo fatte da subito. Perciò le nostre madri che cosa potevano fare? Andavano, come si dice in sardo o sordiano, a sugo nuttu, cioè a quello che era conosciuto. Perciò tutte le banalità, tutti i pregiudizi, i preconcetti, i condizionamenti a cui loro erano stati sottoposti venivano trasmessi. Da adesso cosa si può pretendere? Non ho critiche da fare, perché naturalmente la vita media era per le donne di 28 anni e per gli uomini di 32 anni. E questo perché naturalmente le donne non erano privilegiate nel cibo, perché quel cibo si andava a cacciarlo lontano dal territorio e quando arrivava era in genere stato mangiato dai cacciatori oppure era già abbastanza malsano grazie a quel caldo tanto auspicato. E fatto sta, in buona sostanza, che siamo cresciuti con una serie di infinita di pensieri che non hanno nessun fondamento nella realtà fenomenologica, in quello che appunto sono l'essenza delle cose. E allora naturalmente il maestro diceva appunto che prima di tutto bisogna avere un retto pensiero, perché naturalmente come se noi, voi non avete avuto a che fare mai con gli schizofrenici, io purtroppo sì, e resta il fatto che nella schizofrenia c'è una serie di pensieri paranoici, deliranti, di beneficio, distorsioni paratassiche, quello che voi volete, però resta il fatto che questi poveri esseri umani malati, voglio dire, non vedono assolutamente le cose come sono, e di conseguenza questi pensieri che non sono corretti. Il pensiero è una forma elevata naturalmente di attività mentale, diciamo che tutto quello che è nella mente si può dire pensato in qualche modo, perché la stessa emozione, la stessa percezione, la stessa sensazione, tutto quello che insomma è l'attività mentale in qualche modo un pensato, però è pensato in base a quello che sono le nozioni apprese, voi parlate con chiunque e vedrete, se non ha una mente evoluta tende a ripetere esclusivamente quello che gli è stato insegnato, perché sa che in una società come la nostra bisogna pagare un prezzo molto elevato per distinguersi dalla gente comune, perché le persone hanno paura di persone che hanno idee diverse, specialmente se queste idee hanno il coraggio di esprimerle. Perciò il maestro diceva sempre che bisogna avere un retto pensiero, perché naturalmente quando io, voglio dire, pensassi che quel legnetto verde che sto per calpestare è un serpente, quello è un serpente. Perché il nostro cervello non crede ciò che è vero, ma crede ciò che crede vero. E siccome è tutto condizionato dal pensiero che è nella mente, se io ritengo che questa vita è uno schifo, questa vita resterà uno schifo anche se vivessi nel castello di Windsor o come voi volete. E questo è il problema. Cioè, perciò bisogna sempre cercare, attraverso i metodi corretti, che saranno appunto la meditazione e la visualizzazione, di correggere quelli che sono i pensieri intrusivi, parassiti, quelle che sono quelle condizioni che fanno stare tanto male la nostra mente.
La retta parola.
Ecco, la retta parola. Questo non ci vuole molto a capire questa cosa da parte di tutti noi. Però nella realtà la retta parola è una cosa fondamentale, perché diceva il maestro che la parola maldetta, maldestra, è come una freccia sfocata. Te ne puoi pentire dopo che l'hai detta, ma comunque la freccia continua il suo percorso sino ad andare verso l'obiettivo. Voi sapete che i tre cardini fondamentali della dottrina sono nel tenere puri, come erano originariamente, sia il corpo che la parola che la mente. Non a caso si dice la parola, ma la parola non è soltanto la parola come quella che sto pronunciando io, ma è qualcosa che va oltre la parola. Cioè qualcosa che si potrebbe definire in greco logos, qualche cosa che è l'essenza di quello che noi siamo come esseri umani. Siamo diventati esseri umani grazie alla comunicazione e alla parola. Voi pensate che i primi segni del centro che garantisce almeno la parte fondamentale del linguaggio risale a appena 1.500.000 anni, ne abbiamo prova perché lascia un'impronta sull'osso temporale, e prima di quell'epoca non c'è, ma prima di esprimere parole corrette e consapevoli sono passati tantissimo tempo. Però quella retta parola vuol dire che deve essere usata con attenzione, con consapevolezza nella idea di esprimere se stessi senza offendere gli altri. E in questo, diciamo, a me piace molto, diciamo, parlare con le persone. Prima non parlavo assolutamente, prima di conoscere il buddismo, tanto che quando ero militare mi definivano il sardo muto, e comunque il buddismo mi ha aiutato almeno a parlare. Però sai, molte volte parlando molto si fanno anche molti, molti errori. E invece il mio maestro, che era una persona molto silenziosa, gli ho detto: qual è la migliore regola? Le dicevo io, maestro. Lui mi diceva: quella che bisogna sempre applicare, che il vecchio saggio tibetano prima di parlare pensa 7 volte, e l'ottava volta sta zitto. Ecco.
La retta azione.
Ovviamente voi capite che la retta azione è soltanto un secondo momento di quello che è il retto pensiero, perché l'azione è conseguenza di quello che noi pensiamo. Però talvolta quell'azione non viene solo dal pensiero che è consapevole, viene spessissimo dal pensiero, tra virgolette, che non è consapevole, vale a dire le emozioni. Per cui è molto possibile che da una parte non vogliamo telefonare alla ragazza che ci ha offeso, ci ha lasciato, e poi ci troviamo col telefono in mano che le stiamo telefonando. Questo perché? Perché, non posso essere troppo lungo, però esistono due fasi. Uno è il momento in cui noi abbiamo il momento appetitivo, diciamo così, e l'altro è il momento in cui traduciamo l'azione, consumiamo quell'azione. Perciò bisogna, prima di tutto, della retazione, liberare tutto il sciarpame che abbiamo dentro di noi. Se io coltivo nella mia mente l'odio, la paura e la rabbia, certamente prima o poi farò azioni che saranno lesive per gli altri, ma saranno lesive anche per me. Cioè non è che commetto un omicidio così, alzandomi la mattina e mi viene voglia di commettere un omicidio. Devo dentro di me covare profondamente una serie di emozioni assolutamente incongrue e assolutamente distruttive, che poi a lungo andare portano ad avere improvvisamente un'azione che possa portare a questo. Perciò è vero refrazione, ma prima di refrazione bisogna liberare la mente da tutto quel sciarpame che poi porta alla cattiva azione.
Il reddito di mezzi di sussistenza.
Ecco, il reddito di mezzi di sussistenza, questo mi sembra anche molto, molto banale dirlo, cioè è inutile stare a proclamare la filosofia, la dottrina del Buddha, Dharma Buddha, a proclamare che bisogna amare gli altri, essere disponibili verso gli altri, essere tolleranti verso gli altri, essere diciamo sempre generosi e compagnia bene, poi mettersi a fare la rapina in banca. Cioè è chiaro che bisogna avere un rettimento di sostentamento. Il maestro non ha mai detto una parola che invitasse a un atteggiamento di falsa povertà, anzi il maestro non voleva questa falsa povertà, voleva appunto che ci fosse la possibilità di crescere anche economicamente per poi essere generosi con gli altri, cosa che ti può riuscire solo se sei naturalmente un uomo che ha mezzi di sostentamento validi. Però la cosa fondamentale è che insisteva moltissimo su questo fatto, che i mezzi di sostentamento devono essere leciti. Ora, la maggior parte delle persone che hanno grandi mezzi di sostentamento di solito ce l'hanno per fatti non leciti. Ecco, non sarebbero stati buoni allievi del maestro. Però ci sono persone che hanno tantissimi soldi, tantissime possibilità economiche, solo perché hanno avuto un'idea o hanno studiato tantissimo, si sono impegnati tantissimo, ed è giusto che abbiano quello che hanno. Il maestro parlava appunto dei malfattori, di coloro che corrompono, che sono corrotti, di coloro che agiscono sempre solo per il bene di se stessi e mai per il bene comune. Combatteva moltissimo questo, lui che era figlio di un principe e che naturalmente aveva tutti i privilegi possibili e immaginabili, sapeva benissimo che uno si può servire della filosofia, della religione e di tante altre cose, non certo per fini nobili.
Il retto sforzo.
Ecco, il retto sforzo. Questo, devo dire, è una cosa che non ho mai capito veramente bene. Perché il mio maestro diceva sempre che tutto quello che avviene all'interno del Dharma Buddha deve essere fatto senza sforzo e senza scopo. Laddove ti costi sforzo quello che fai non deve essere fatto. Cioè, lui diceva questo, chiaro che lo sforzo per forza una cosa ti costa, all'inizio stare decine di minuti, talvolta ore, ecco, con una posizione di meditazione, con la schiena perfettamente dritta, le braccia larghe, le mani in posizione d'accoglienza, la testa reclinata in avanti, naturalmente richiede un certo sforzo, perché la nostra mente abitudinaria non vuole accettare questa cosa. È chiaro che tutto quello che uno sforzo per studiare, per mantenere la posizione, certo che quello è necessario come retto sforzo, ma dopo che tu sei entrato nell'ambito del Dharma Buddha, cioè sei uno che ha studiato quello che doveva studiare a seconda del livello che hai, non tutti diventano Geshe la rampa, voglio dire. È chiaro che ognuno è a livello che è. Dopo che hai studiato quello che ti può servire e dopo che hai cominciato a praticare, diceva il mio maestro che farlo con sforzo vuol dire non aver capito niente della dottrina e naturalmente non applicare correttamente la dottrina. Perciò se il retto sforzo che dice il Buddha, a cui mi inchino, vuol dire senza sforzo e senza scopo, lo condivido perfettamente. Se diciamo è il retto sforzo che mi devo sforzare ogni volta che faccio la meditazione o la visualizzazione, mi devo sforzare ogni volta che faccio un atto di generosità, e allora non va bene, perché quello non è assolutamente una cosa concepibile. Perché naturalmente non è da accettare, non bisogna fare nessuno sforzo, tutto deve nascere spontaneamente da un atteggiamento compassionevole nell'ambito del vuoto mentale. Laddove non nasce così vuol dire che non si applica correttamente la dottrina del maestro. Ogni volta bisogna ritornare alle elementari e ricominciare tutto da capo. Non è impossibile, tutti sbagliamo, tutti abbiamo dei gravissimi cresa, dei grandissimi gnomondi, dei difetti mentali, sia karmici che diciamo dovuti a questa nostra vita, diciamo, e perciò dobbiamo correggere, ritornare indietro e ricominciare da capo. Però è inutile pensare di sforzarsi per fare una cosa. Allora manca la karuna, la compassione, e non sei assolutamente quello che dici d'essere. E purtroppo molte volte non siamo quello che diciamo d'essere, ma quello che conta è la tendenza ad essere quello che vogliamo essere. Perché la nostra dottrina nasce dal fango, il fiore del lotto nasce dal fango e dobbiamo essere quello. Nel fango, ma un fiore di lotto. E talvolta non ci riusciamo, però interessante è questo forte assilo, retto sforzo per essere un fiore di lotto. Ma non retto sforzo per sforzarmi a fare che cosa? Non mi va di meditare e non medito. Non è la mia dottrina, non è il mio giro, non è la mia ruota, non è il mio karma. Devo seminare, ma poi ognuno decide quello che vuole.
La retta concentrazione.
Ecco, questa è la cosa principale. Tutto questo alla fine porta a un solo punto, che senza la retta concentrazione non si va da nessuna parte, perché la nostra è una mente abitudinaria, una mente fortemente dispersiva, lo è di sua natura, perché siamo figli di antichi animali nella foresta, e la nostra mente è piena di pensieri che corrono da una parte all'altra, apparentemente senza senso. Non è così, perché questi pensieri sono tutti collegati uno all'altro. Sembra che siano slegati, ma sono tutti collegati, anche di un solo tempuscolo, una cosa invisibile, ma sono tutti collegati, perché la nostra è una mente associativa, non agisce con un collegamento di tipo logico, ma agisce con un sistema analogico, cioè un sistema in cui associa le varie parti fra loro. Poi una volta averle associate agisce secondo un sistema matematico, ma non immediatamente. Per cui necessariamente, prima di tutto, bisogna far sì che tutto venga concentrato in un punto. Questa è la concentrazione. E di che cosa la concentrazione? Ovviamente della qualità più grande che ha la mente inizialmente, cioè l'attenzione. Ovviamente la mente ha tantissime qualità, però ne ha una che all'inizio è fondamentale, ed è l'attenzione, cioè quella di concentrare la propria attenzione su un unico punto. Non è importanza che sia quello che io insegno sempre, il tocco dell'aria che esce dal naso. Il mio maestro, nel quale ho viaggiato in treno, sapendo la mia grande passione per questo mezzo di trasporto, diceva che ci si può anche concentrare sul den-den, allora, della rotaia. Non è importanza questo, che come sia. È importante che si sia concentrazione in un punto, perché, sempre parlando di treni, è come se i pensieri fossero collegati uno all'altro come un treno che passa, e noi crediamo che questi pensieri siano tutto lo stesso pensiero. Invece ci sono dei ganci che collegano i vagoni, che ovviamente fanno sì che ogni pensiero sia scollegato dall'altro, anche se collegato. Per cui è fondamentale capire che nella nostra mente un binario non può essere occupato da nessun treno se già impegnato, perché funziona come una ferrovia la nostra mente, in poche parole. Se noi abbiamo un treno fermo su quel binario non passa nessun altro treno. Concentrandoci su un punto, noi non facciamo altro che avere un unico pensiero, che è quello della concentrazione, per cui nessun altro pensiero può invadere la mente, diventare parassita della mente in quel momento. Per cui è necessario che questo venga raggiunto, un unico punto in cui concentrare l'attenzione e mantenere la mente profondamente calma e assolutamente non permeabile ai pensieri che normalmente attraversano la mente. Non è che tutti i pensieri che attraverso la mente siano pensieri sbagliati, perché purtroppo però questi pensieri che attraverso la mente possono rapidamente diventare errori. Faccio un esempio. Se io ho un buon lavoro, voglio dire, e non so, mi viene nella mente il pensiero di comprarmi delle scarpe, non dico ogni minuto o ogni giorno, posso mettere mano al portafogli e comprarmi le scarpe. E quel pensiero è un pensiero neutro, non ha avuto nessuna importanza. Ma mettiamo che invece io fossi povero, non avessi mezzi di sostentamento sufficienti e avessi buchi nelle scarpe e volessi comprarmi delle scarpe, quel pensiero di comprarmi le scarpe è un pensiero profondamente doloroso per me. Per cui il maestro diceva che non bisogna avere nessun pensiero, perché quel pensiero che nasce tra virgolette con carattere di positività, chiamiamo così, benefico, può diventare malefico, e quello che nasce malefico potrebbe diventare benefico. Per non correre questo rischio bisogna che non ci sia nessun pensiero. Io posso pensare come mammina al mio bambino che tengo in braccio, sono tutta contenta di questo bambino, poi lo penso morto e mi si gela il sangue. Per cui ogni pensiero può trasmutarsi, perché questa è la natura, la trasmutazione del pensiero, la trasformazione del pensiero. Per cui invece, concentrandosi su un punto e mantenendo la calma mentale, non sarà possibile a nessun altro pensiero di venire nella mente. Queste cose non sono solo affermazioni del maestro, ma studi di risonanza magnetica funzionale, o come si dice modernamente, di brain imaging, hanno dimostrato che la corteccia prefrontale, sede massima dell'attenzione, è in grado di concentrarsi prima su un oggetto, poi su se stessa, carezzando l'amigdala e l'ippocampo, le due aree da cui vengono i ricordi e le emozioni distruttive, e riuscire a, per modello riflessivo, a diventare qualcosa di diverso, cioè ricostruire completamente un mondo diverso da quello dal quale si è partiti.
Il retto raccoglimento.
Ecco, il retto raccoglimento. Ovviamente, come potete capire, la retta concentrazione non è sufficiente, perché il maestro naturalmente è una persona altamente spirituale. So che la parola religiosa non piace e non la userò, però voglio dire, mi posso concentrare ed essere Hitler e concentrarmi profondamente con tutte queste tecniche per fare 50 milioni di morti in Europa. Posso concentrarmi per fare una strage in un campus universitario americano. Posso concentrarmi per essere un terrorista dell'ISIS. Naturalmente non è quella concentrazione di cui parlava il nostro maestro, ma parlava di che cosa? Oltre che rete concentrazione, le leggi.
Quello che è detto.
Oh, cos'è il raccoglimento? La retta concentrazione dipende da alcuni centri del nostro cervello, Li hanno studiati, e sono molto importanti. Però hanno visto che anche per dire altri sistemi spirituali, diciamo, mentali, applicavano tecniche di profondo raccoglimento ottenendo ottimi risultati. Ad esempio hanno fatto uno studio su delle religiose di clausura che praticavano la preghiera in perfetto raccoglimento e vedevano che esistevano modificazioni enormi a livello del lobo temporale mediale, quello che se va in tilt poi ti porta al misticismo e alle allucinazioni religiose, ma dico il lobo temporale mediale, che unito al lobo prefrontale portava queste persone ad uno stato di calma dimorante, simile, ma non uguale, a quello dei monaci buddisti. Qual era la differenza? Che i monaci buddisti non praticavano soltanto la retta concentrazione e il retto raccoglimento, ma praticavano anche la visualizzazione, che non praticavano appunto queste altre persone, e che consiste nell'utilizzare tutti i centri primari e secondari della visione, cosa che comporta il fatto che si trasforma l'esperienza meditativa in un'esperienza globale del nostro cervello. Per cui il raccoglimento è fondamentale, fondamentale, perché se manca il raccoglimento si può usare la concentrazione per un tipo di azione malvagia, ma non è questo lo scopo del maestro. Invece in profondo raccoglimento si riesce a raggiungere il vuoto mentale, dove sorge spontanea la compassione, ed è naturale che questo contrasta da solo in maniera inequivocabile, taglia proprio la testa al toro, come si dice, di ogni malvagità e di ogni disumanità. Lo so che per cui è fondamentale applicare lo duplice sentiero. La prossima settimana cominceremo a farlo con una meditazione tantrica che vi ho promesso anche l'altra volta, quella che su cui Geshe Tarchin ha parlato, quella della dissoluzione degli elementi fra loro e poi della dissoluzione delle due entità di bodhicitta, bianca e rossa, e poi della dissoluzione nell'entità nera, e poi procedere verso le varie luci del Buddha, sino alla chiara luce pura, la luce di Osel. Vedremo di trasformare, insomma, in pratica quello che abbiamo detto in teoria. Però in nostra dottrina è, quando c'è teoria c'è anche pratica. Soltanto chi pratica la teoria da sola non va da nessuna parte. Coloro che praticano la dottrina a parole non vanno da nessuna parte, perché la nostra mente ha una serie di trappole che li strangoleranno senza pietà. Soltanto che colui che vuole veramente arrivare al vuoto mentale, alla luce, allora sarà premiato. Quando poi la luce, la mente, il vuoto e il tutto saranno la stessa cosa. Va bene, se non ci sono domande, vi auguro buonanotte.